Leonardo, il supercomputer in grado di fare 270 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Giugno 12,2019. Si chiama Leonardo ed è il supercomputer dalle straordinarie capacità di calcolo, più di 270 milioni di miliardi, una cifra a 15 zeri. Entrerà in funzione a fine 2020, sarà ospitato in Italia ed è uno degli 8 supercomputer facenti parte della nuova rete europea che il Comitato UE sul calcolo a alte prestazioni Europe ha deciso di ospitare nel Tecnopolo di Bologna. Il nuovo supercomputer ci permetterà di fare un salto di qualità in tutti i campi della ricerca, ha detto il ministro Marco Bussetti in occasione della conferenza stampa organizzata dal Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca, alla quale hanno preso parte anche il direttore generale del Dipartimento delle Reti di Comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologie della Commissione Europea, Roberto Viola, e il presidente del Consorzio Interuniversitario Cineca, Giovanni Emanuele Corazza. Il supercomputer. Grazie a migliaia di processori che lavorano in parallelo, il nuovo supercomputer, che deve il suo nome a Leonardo da Vinci del quale si celebrano i 500 anni dalla morte, potrà compiere un numero elevatissimo di operazioni al secondo, più di 270 milioni di miliardi, una cifra a 15 zeri. La nuova macchina raddoppierà la capacità di supercalcolo europea, ha detto Viola. L'obiettivo ha raggiunto è arrivare entro il 2023 a una potenza di calcolo di miliardi al secondo, un numero a 18 zeri, prestazioni a disposizione dei ricercatori che permetteranno alla nuova macchina di simulare il comportamento del cervello, di progettare in poche ore anziché anni nuovi farmaci, di studiare l'origine e l'evoluzione del cosmo, la comparsa e la diffusione di epidemie e il comportamento del clima. Il supercalcolo è una priorità fondamentale del programma Europa Digitale dell'UE, proposto dalla Commissione a maggio 2018 nell'ambito del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, prevede una spesa di 2,7 miliardi di euro. Un piano che aiuterà l'Europa, ha concluso Bussetti, a progredire nelle tecnologie orientate al futuro, come l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica e l'analisi dei dati. Cosa potrà fare Leonardo? Le straordinarie capacità di calcolo di Leonardo gli permetteranno di agire nei campi più disparati dalla medicina all'astronomia. Tra i vari impieghi sarà utilizzato per analizzare i dati della più grande rete di radiotelescopi al mondo chiamata SCAD Square Kilometre Array. SCAD solo raccoglierà una quantità di dati pari all'attuale traffico di internet, ha spiegato il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, Niki D'Amico, a margine della conferenza stampa. Stiamo parlando, ha aggiunto, di una mole di dati giornaliera dell'ordine di milioni di miliardi di byte, petabyte, una cifra a 15 zeri, ha precisato il presidente dell'INAF. Inoltre, come precisato dal vicepresidente INF, Antonio Zoccoli, la nuova macchina gestirà i dati prodotti dai più grandi progetti internazionali ai quali l'INF partecipa, dal superacceleratore LIHC del CERN alla ricerca sulle onde gravitazionali di Virgo. L'osservatorio SCAD. Le basi per realizzare il futuro osservatorio SCAD sono state gettate a Roma il 12 marzo 2019. Con la firma del trattato internazionale tra 7 paesi sotto la guida dell'Italia, Gran Bretagna, Cina, Portogallo, Sudafrica, Olanda e Australia. Una volta ultimato, SCAD sarà la seconda organizzazione intergovernativa globale dedicata all'astronomia dopo l'Osservatorio Europeo Meridionale ESO. Il valore dei contratti che dal 2020 potranno essere assegnati alle aziende dei 7 paesi membri del progetto è stimato in circa 700 milioni di euro. L'osservatorio SCAD avrà il suo quartier generale nel Regno Unito e sarà formato da migliaia di antenne distribuite tra Sudafrica e Australia, che lavoreranno all'unisono come un gigantesco radiotelescopio. Le sue parabole scandaglieranno l'universo per studiare fenomeni sui quali oggi è difficile raccogliere dati, come i lampi radio veloci. Realizzeranno inoltre la mappa di milioni di galassie, potranno sottoporre a nuove verifiche la teoria della relatività e consentiranno perfino di andare a caccia di segnali di vita extraterrestre. Silver 2, il robot che pulisce gli oceani dalla plastica. Giugno 10,2019. Uno spazzino dei mari, è Silver 2 il robot granchio capace di pulire i degli oceani realizzato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. con un tuffo nell'area marina protetta delle Secche delle Melorie, vicino Livorno. Sabato scorso si è cimentato nella sua prima vera immersione in profondità per andare a caccia delle microplastiche, in attesa di dotarsi di un braccio per raccogliere anche le macroplastiche come sacchetti e bottiglie. L'idea per questo robot subacqueo è nata un paio di anni fa, racconta il responsabile del progetto Marcello Calisti, ricercatore dell'Istituto di Biorobotica nonché collaboratore di Cecilia Laschi, la pioniera della robotica marina che ha ideato il primo robot soffice ispirato al polpo. Volevamo dare risposta a un'esigenza molto forte della robotica marina, cioè quella di creare un robot capace di interagire con il senza procurare danni a sé e all'ambiente. Così abbiamo pensato di ispirarci ai granchi che vedevamo fuori dal nostro laboratorio sullo scoglio della Regina, e abbiamo iniziato a studiare i loro movimenti grazie a telecamere ad alta definizione spaziale e temporale. In collaborazione con la National Geographic Society è nato così il prototipo del robot granchio Silver Seabed Interaction Legged Vehicle for Exploration and Research, successivamente sviluppato in una seconda versione più evoluta grazie al progetto Blue Resolution sostenuto dall'azienda Arbidario S.P.A. Silver 2 pesa 20 kg, può scendere fino a 200 metri di profondità, ed è dotato di 6 zampe articolate e molleggiate che gli permettono di saltellare sul terreno senza danneggiarlo e di aggirare gli ostacoli, spiega Calisti. È in grado di camminare e di correre, sempre guidato a distanza grazie a una boa superficiale che riceve i dati e li trasmette wireless al computer dell'operatore. Oltre ad avere due telecamere ad alta definizione come occhi, aggiunge l'esperto, Silver 2 può alloggiare nella pancia vari strumenti, come i carotatori che domani useremo per raccogliere campioni da analizzare in cerca delle microplastiche. L'obiettivo del robot granchio non è soltanto quello di ripulire i mari, ma anche di contribuire all'esplorazione dei fondali, che oggi conosciamo soltanto per il 5%. Cellulari senza batteria, possibile grazie al Wi-Fi. Gadget e-tech. Gennaio 29, 2019. Computer e smartphone senza batteria, potrebbe essere presto possibile grazie a un dispositivo che converte in elettricità l'energia dei segnali della rete Wi-Fi. Il risultato, descritto sulla rivista Nature, si deve al gruppo del Massachusetts Institute of Technology, guidato da Thomas Palacios. Gli apparecchi che convertono direttamente le onde elettromagnetiche in corrente elettrica continua sono chiamati rectenne. Quella realizzata in questo caso usa un'antenna flessibile con una radiofrequenza che cattura le onde elettromagnetiche, incluse quelle che trasportano i segnali Wi-Fi in onde elettriche. L'antenna è collegata ad un apparecchio fatto con un semiconduttore bidimensionale dello spessore di pochi atomi dentro cui viaggiano i segnali elettrici, che li converte in un voltaggio utilizzabile dai circuiti elettronici o per ricaricare le batterie. Abbiamo sviluppato un nuovo modo per alimentare gli apparecchi elettronici del futuro, raccogliendo l'energia Wi-Fi in una modalità che può facilmente essere integrata in vaste aree, commenta Palacios. Nei test di laboratorio, l'apparecchio dei ricercatori è riuscito a produrre 40 microwatt di energia quando è stato esposto alla tipica potenza dei segnali Wi-Fi, circa 150 microwatt, che è più di quella necessaria ad alimentare lo schermo di un semplice dispositivo mobile o chip di silicio. L'antenna del MIT può trovare molte applicazioni, dagli strumenti elettronici indossabili agli apparecchi medici e sensori per l'Internet delle cose. I ricercatori vogliono ora lavorare per sviluppare sistemi più complessi ed efficienti. Luna, scoperta massa metallica nel lato nascosto. Astronomia. Giugno 12,2019. Una massa metallica 5 volte più grande della Big Island delle Hawaii, probabilmente frutto dell'impatto con un asteroide nel lato nascosto della Luna. È questa la scoperta descritta su Geophysical Research Letters e realizzata da un gruppo di ricercatori coordinati dal geofisico Peter James dell'americana Baylor University. La massa è sepolta sotto il polo sud Aitken, un enorme cratere da impatto del diametro di circa 2500 km, che copre circa un quarto della superficie lunare. La scoperta. L'anomalia è stata rilevata grazie ai dati di due missioni della NASA, delle due sonde Grail Gravity Recovery and Interior Laboratory e della sonda LRO Lunar Reconnaissance Orbiter. Le sonde Grail hanno mappato il campo gravitazionale della Luna nel 2011 e nel 2012 per cercare di far luce sulla sua struttura interna. I dati avevano indicato un'anomalia gravitazionale sul lato lontano in corrispondenza del polo sud Aitken. Le informazioni indicavano che il aveva una densità superiore alla media rispetto al resto della superficie lunare e in un primo momento questa anomalia era stata attribuita alla sua composizione di superficie ricca di ferro. Ma confrontando questi risultati con i dati di LRO è stata vista una massa enorme che si estende per oltre 300 km sotto la superficie del cratere. Una delle spiegazioni di questa massa extra, ha detto James, è che il metallo dell'asteroide che ha formato questo cratere sia ancora incorporato nel mantello della Luna. Secondo le simulazioni al computer, se le condizioni sono giuste, cioè se il nucleo della Luna non è abbastanza fuso, la massa di ferro-nichel di un asteroide caduto 4 miliardi di anni fa può rimanere sospesa fino a oggi nel mantello superiore tra la crosta della Luna e il nucleo, piuttosto che sprofondare verso nel nucleo lunare, ha detto James. Un'altra possibile spiegazione è collegata al vulcanismo che in passato si è verificato sulla Luna. La massa potrebbe essere un oceano di magma solidificato ricco di ossidi di titanio. Forse il rover Yutu-2 della missione cinese Chang'e 4, che attualmente sta attraversando il cratere, potrebbe fare più luce sulla questione. Virus, al lavoro per realizzare nuova famiglia di antivirali costruiti sui coronavirus. Medicina. Giugno 12, 2019. Una famiglia di nuovi farmaci antivirali costruiti ad hoc per neutralizzare virus molto diffusi, come quello del raffreddore, o molto pericolosi come quelli di meningite e poliomielite, e per impedirgli di cambiare forma ed infettare le cellule. Al lavoro per realizzare questi antivirali è un team di ricercatori delle università di Helsinki e Lovanio, che hanno pubblicato i risultati della ricerca su PLOS Biology. Grazie alla scoperta di una piccola dentellatura superficiale sui virus della famiglia Picornavirus, osservata per la prima volta grazie alle immagini 3D prodotte dal supermicroscopio crioelettronico premiato con Nobel per la chimica nel 2017, i ricercatori hanno deciso di provare a costruire addosso a questi virus le nuove molecole. Questi risultati, spiega Johanne Hintz dell'Università di Lovanio, aprono la strada allo sviluppo di antivirali ad ampio spettro d'azione contro rinovirus ed enterovirus tra i principali patogeni nell'uomo. Potrebbe essere una svolta perché ad oggi non esistono antivirali diretti contro i rinovirus responsabili di infezioni alle alte vie respiratorie come il comune raffreddore e gli enterovirus causa di malattie come meningiti, encefaliti e polio. Per replicarsi, i virus devono entrare nelle cellule dell'ospite e spesso, per farlo, devono cambiare forma. Bloccarli in questo passaggio è la strategia adottata dai ricercatori, che hanno usato la supervista del microscopio CryoEM per cercare di capire il meccanismo d'azione di un composto in grado di stabilizzare i virus. Le immagini hanno mostrato che si lega a una dentellatura presente sulla loro superficie bloccandoli come una camicia di forza e impedendo l'interazione con le cellule dell'ospite. Vista la sua efficacia, i ricercatori lo stanno già usando come modello per sviluppare nuovi farmaci antivirali. La paura si controlla con l'ossitocina. Medicina. Giugno 11, 2019. Governare la paura si può e il segreto per poterlo fare è nel cervello. Esiste infatti un interruttore molecolare che comanda i neuroni che amministrano l'ormone della felicità, l'ossitocina. Pubblicata su Neuron, la scoperta è frutto della ricerca europea coordinata da Mazzahirt Hasan della Fondazione Scientifica Basca Ikerbasque, alla quale l'Italia ha partecipato con l'Istituto Nico Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell'Università di Torino, accanto a Spagna, Germania e Francia. Punto di partenza della ricerca, alla quale per l'Italia ha contribuito Ilaria Bertocchi dell'Istituto Nico, è stata la scoperta di una nuova fabbrica dei ricordi nella struttura del cervello chiamata ipotalamo, mentre finora si credeva che la sede della memoria fosse l'ippocampo. I risultati gettano nuova luce nella comprensione dei circuiti nervosi legati alla memoria della paura e potrebbero offrire nuovi strumenti per trattare disordini psichiatrici come l'ansia e il disturbo da stress post-traumatico. Finora si credeva che i ricordi legati alle paure nascessero e venissero archiviate in strutture del cervello superiori e più evolute, come l'ippocampo, ma ora si è visto che nella nascita dei brutti ricordi siano coinvolte anche strutture primitive e che si sono conservate nel corso dell'evoluzione, come l'ipotalamo. Scoprire questo meccanismo è stato possibile con una tecnica di analisi genetica che ha permesso di individuare e manipolare i neuroni dell'ipotalamo che producono l'ossitocina e che giocano un ruolo di primo piano sia nella nascita dei ricordi legati alle paure, sia nella capacità di richiamarli. Inseguire queste cellule nervose e osservarne il comportamento ha permesso di vedere che comunicano con la struttura a forma di mandorla chiamata amigdala, cruciale nell'espressione della paura. Se stimolate dalla luce, le cellule dell'ipotalamo producevano infatti proteine che attivavano i neuroni dell'amigdala, mentre sotto l'azione di sostanze sintetiche li reprimevano. La conferma è arrivata quando esperimenti sui ratti hanno dimostrato che gli animali immobilizzati dalla paura hanno ripreso a muoversi normalmente quando sono stati stimolati i neuroni dell'ipotalamo. La salute si costruisce a tavola con la tradizione. Medicina. Giugno 11, 2019. Riaffermare il primato delle diete tradizionali, quella mediterranea in primis, e combattere il riduzionismo alimentare che punta a demonizzare i singoli nutrienti perdendo la visione d'insieme. È stato questo il leitmotiv del seminario Positive Nutrition, Traditional Diets as a Model for a Health in Life organizzato dalla rappresentanza permanente d'Italia presso le organizzazioni internazionali che si è tenuto a Ginevra il 6 giugno. L'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado ha fatto gli onori di casa ricordando come non esistano cibi buoni o cattivi, qualunque alimento assimilato in eccesso diventa pericoloso per la salute. Piuttosto ci sono pattern dietetici che includono anche lo stile di vita e che vanno recuperati e valorizzati. Marco Silano, responsabile dell'unità di nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità, parlando della dieta mediterranea, ha ricordato come alimentazione e geni si influenzino a vicenda. Oggi indichiamo con nutrigenetica e nutrigenomica il condizionamento reciproco tra diete e genoma. Nel caso delle diete tradizionali, il rapporto tra cibo e geni ha un impatto salutare. A ciascuno il suo. Al tavolo si sono confrontati anche i modelli tradizionali brasiliano e cinese, il primo frutto di una commistione tra il sapore coloniale ed elementi presenti nell'alimentazione dei nativi, il secondo estremamente ricco e differenziato da regione a regione. Gli esperti hanno sottolineato come non esista una dieta universale adatta a tutti, che non tenga conto della storia di un popolo, della geografia di un luogo e della genetica della sua popolazione. Laddove si stanno affermando modelli diversi sono in aumento le malattie cardiovascolari e quelle metaboliche. La nostra dieta è inserita in un sistema molto più complesso dei singoli ingredienti dei cibi, un sistema che contempla variabili diverse, che oggi siamo in grado di controllare solo in parte, ha osservato Dennis Beer, professore di nutrizione pediatrica presso il Children's Nutrition Research Center del Baylor College of Medicine di Houston. Fino a qualche tempo fa non avevamo gli strumenti necessari per indagare questi ambiti, ma oggi, con i big data e l'intelligenza artificiale, abbiamo la possibilità di analizzare grandi quantità di informazioni in poco tempo. Se vogliamo davvero progredire in questo ambito, ritengo si debbano mettere in campo queste competenze. Le linee guida. Ci troviamo in un momento di grande confronto di idee tra chi promuove le proprie diete tradizionali e chi ritiene che dobbiamo combattere l'eccesso di alcuni ingredienti nei cibi, ha ricordato Cornado, citando le etichette a semaforo, che attribuiscono un bollino ai diversi alimenti in base alle quantità di zuccheri, sali o grassi. Questa classificazione, peraltro, boccia alcuni dei prodotti di punta del Made in Italy come il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano o l'olio d'oliva. Servono piuttosto campagne di informazione e di promozione della salute, senza criminalizzare nessun cibo. Ciò che ci aspettiamo da chi propone misure e linee guida, ha concluso l'ambasciatore, è che queste siano basate su solide basi scientifiche